mi vedevo mettere in mano il laccetto rosso della cagnolina. Vedevo che ella si chinava con la facilità con cui sulle loro anche si chinano le donne per aggiustare al musetto di Bibì la museruola senza farle male e restavo lì come un insensato. «Che fai, non vai?» «Vado». Chiusa la porta alle mie spalle, mi appoggiavo al muro del pianerottolo con una voglia di mettermi a sedere sul primo scalino per non rialzarmene mai più. «Tre, parlo con Bibì». E mi vedo rasente ai muri per via che non so più come né dove guardare, con quella cagnolina dietro che pare me lo faccia apposta di dare a vedere che, come io non vorrei andare, così non vorrebbe venire con me neanche lei, e si fa tirare puntando le zampine finché stizzito non le do uno strattone a rischio di spezzare quell'accetto rosso. Vado a nascondermi a pochi passi da casa, dentro il recinto d'un terreno venduto per una casa che vi doveva sorgere, grande e chissà come brutta a giudicare dalle altre vicine. Il terreno è scavato in parte per le fondamenta, ma i mucchi di terra non sono stati portati via e qua e là sono sparse tra l'erba ricresciuta le pietre per la fabbrica, come crollate e vecchie prima d'essere usate. Seggo su una di queste pietre. Guardo il muro che para, alto, bianco, stagliato nell'azzurro della casa accanto. Rimasto scoperto senza una finestra, tutto così bianco e liscio, quel muro, col sole che ci batte sopra e acceca. Abbasso gli occhi qua nell'ombra di quest'erba vana che respira grassa e calda nel silenzio immobile tra un brusio di insetti minuti. C'è un moscone fosco che mi dà addosso ronzando, irritato dalla mia presenza. Vedo Bibì che mi si è acculata davanti con le orecchie ritte, delusa e sorpresa, come per domandarmi perché siamo venuti qua, in un luogo che non si aspettava, ove tra l'altro, ma sì, di notte, qualcuno passando. «Sì, Bibì», le dico, «questo puzzo, lo sento. Ma mi pare il meno, sai, che possa ormai venirmi dagli uomini. È di corpo. Peggio, quello che esala dai bisogni dell'anima, Bibì. E veramente sei da invidiare, tu che non puoi averne sentore». La tiro a me per le due zampine davanti e seguito a parlare così. «Vuoi sapere perché sia venuta a nascondermi qua?» Bibì, perché la gente mi guarda. Ha questo vizio la gente e non se lo può levare. Ci dovremmo allora levare tutti quelli di portarci per via, a spasso, un corpo soggetto a essere guardato». «Ah, Bibì, Bibì, come faccio? Io non posso più vedermi guardato neanche da te. Nessuno dubita di quel che vede e va ciascuno tra le cose, sicuro che si appaiano agli altri quali sono per lui. Figuriamoci poi se c'è chi pensa che ci siete anche voi bestie che guardate uomini e cose con codesti occhi silenziosi e chissà come li vedete e che ve ne pare. Io ho perduto, perduto per sempre la realtà mia e quella di tutte le cose negli occhi degli altri, Bibì. Appena mi tocco mi manco, perché sotto il mio stesso tatto suppongo la realtà che gli altri mi danno e che io non so né potrò mai sapere. Cosicché, vedi, io, questo che ora ti parla, questo che ora ti tiene così sollevate da terra queste due zampine, le parole che ti dico, non so proprio, Bibì, chi te le dica». Ebbe a questo punto un soprassalto improvviso la povera bestiolina e volle sguizzarmi dalle mani che le reggevano le due zampine. Senza indugiarmi a riflettere se quel soprassalto fosse per lo spavento di quel che le avevo detto, per non spezzargliele, gliele lasciai. E subito allora essa si sfogò abbaiando contro un gatto bianco intravisto tra l'erba in fondo al recinto. Se non che il laccetto rosso trascinato tra i piedi in corsa a un tratto le si impigliò in uno sterpo e le diede un tale strappo che la fece arrovesciare all'indietro e rotolare come un batuffolo. Friggendo di rabbia si raddrizzò, ma restò puntata sulle quattro zampe, non sapendo più dove avventare la sua furia interrotta. Guardò di qua, guardò di là, ma il gatto non c'era più. Starnutì. Io potei ridere di quella sua corsa prima, poi di quel capitombolo all'indietro e ora di vederla restar così. Tentennai il capo e la richiamai a me. Se ne venne leggera leggera, quasi ballando sulle esili zampine. Quando mi fu davanti, levò da sé le due anteriori per appoggiarsi al mio ginocchio, quasi volesse seguitare il discorso rimasto a mezzo, che invece le piaceva. Eh sì, perché parlando io le grattavo la testa dietro le orecchie. No, no, basta, Bibi, le dissi, chiudiamo gli occhi piuttosto. E le presi tra le mani la testina, ma la bestiola si scrollò per liberarsi e io la lasciai. Poco dopo, sdraiata ai miei piedi, col musino allungato sulle due zampette davanti, la udii sospirare forte, come se non ne potesse più dalla stanchezza e dalla noia, che pensavano tanto anche sulla sua vita di povera cagnetta bellina e vezzeggiata. 4. La vista degli altri. Perché quando uno pensa di uccidersi si immagina morto non più per sé ma per gli altri? Tumido e livido come il cadavere d'un annegato, rivenne a galla il mio tormento con questa domanda, dopo essermi sprofondato per più di un'ora nella meditazione, là in quel recinto, se non sarebbe stato quello il momento di farla finita, non tanto per liberarmi di esso tormento, quanto per fare una bella sorpresa all'invidia che molti mi portavano, o anche per dare una prova dell'imbecillità che molti altri mi attribuivano. E allora, tra le diverse immagini della mia morte violenta, come potevo supporre balzassero improvvise, tra la costernazione e lo sbalordimento, in mia moglie, in quanto orso, in Firbo, in tanti e tanti altri miei conoscenti, costringendomi a rispondere a quella domanda, mi sentii più che mai mancare, perché dovetti riconoscere che nei miei occhi non c'era veramente una vista per me, da poter dire in qualche modo come mi vedevo senza la vista degli altri, per il mio stesso corpo e per ogni altra cosa come potevo figurarmi che dovessero vederli. E che dunque i miei occhi per sé, fuori di quella vista degli altri, non avrebbero più saputo veramente quello che vedevano. Mi corse per la schiena il brivido d'un ricordo lontano, di quando ero ragazzo, che andando sopra pensiero per la campagna m'ero visto a un tratto smarrito, fuori di ogni traccia, in una remota solitudine tetra di sole e attonita. Lo sgomento che ne avevo avuto e che allora non avevo saputo chiarirmi era questo: l'orrore di qualche cosa che da un momento all'altro potesse scoprirsi a me solo, fuori della vista degli altri. Sempre che ci avvenga di scoprire qualcosa che gli altri supponiamo non abbiano mai veduta, non corriamo a chiamare qualcuno perché subito la veda con noi? Oddio, che c'è? Ove la vista degli altri non ci soccorra a costituire comunque in noi la realtà di ciò che vediamo, i nostri occhi non sanno più quello che vedono. La nostra coscienza si smarrisce, perché questa che crediamo, la cosa più intima nostra, la coscienza, vuol dire gli altri in noi. E non possiamo sentirci soli. Balzai in piedi, esterrefatto. Sapevo la mia solitudine, ma ora soltanto ne sentivo e toccavo veramente l'orrore davanti a me stesso per ogni cosa che vedevo se alzavo una mano e me la guardavo. Perché la vista degli altri non è e non può essere nei nostri occhi se non per un'illusione a cui non potevo più credere. E in un totale smarrimento, parendomi di vedere quel mio stesso orrore negli occhi della cagnetta che s'era levata anche lei di scatto e mi guardava. Per togliermelo davanti, quell'orrore, le allungai un calcio, ma subito ai guaiti e laceranti della bestiolina mi presi disperatamente la testa tra le mani gridando «Impazzisco! Impazzisco!» Se non che, non so come, in quel gesto di disperazione tornai a vedermi. E allora il pianto che stava per prorompermi dal petto mi si mutò d'improvviso in uno scoppio di riso e chiamai quella povera Bibi che era mezza azzoppata, mi misi a zoppicare anch'io per burla e tutto in preda a una gaia smania feroce le dissi che avevo giocato e che non volevo seguitare a giocare. La bestiolina starnutiva come per dirmi rifiuto. Ah sì? Rifiuti Bibi? Rifiuti? E allora mi misi a starnutire anch'io per rifarle il verso, ripetendo ad ogni starnuto rifiuto. 5. Il bel giuoco. Un calcio, io, a quella povera bestiolina. Gliel'aveva appioppato in campagna un certo ragazzaccio smarrito, per non so che strano sgomento da cui era stato invaso, di tutto e di niente. D'un niente che poteva d'improvviso diventare qualche cosa che sarebbe toccato allora di vedere a lui solo. Qua in città, ora per via, non c'era più questo pericolo. Diamine, ognuno bello dentro l'illusione dell'altro, da poter essere sicuri che tutti gli altri sbagliavano se dicevano di no, che cioè ciascuno non era come l'altro lo vedeva. E mi veniva di gridarlo a tutti quanti: «Ma sì, giochiamo, giochiamo!» E anche di farne segno a chi stava per caso a guardare dai vetri di qualche finestra. «Ma sì, anche aprendo quella finestra per buttarsi di sotto. Bel gioco! E chissà poi che graziose sorprese, caro signore, cara signora, se, dopo esservi buttati fuori così d'ogni illusione per voi, poteste ritornare per un momentino da morti a vedere nell'illusione degli altri ancora vivi quel mondo in cui vi figuraste di vivere. Il guaio era che ancora da vivo stavo a vederlo io questo gioco tra gli altri ancora vivi, benché non lo potessi penetrare. E questa impossibilità di penetrarlo, pur sapendo che era lì negli occhi di tutti, esasperava fino alla ferocia questa mia smania gaia. Il calcio poc'anzi sparato alla povera bestiolina perché mi guardava, Dio me lo perdoni, mi veniva di spararlo a tutti quanti. 6. Moltiplicazione e sottrazione. Rientrando in casa vi trovai Quant'Orso in seria confabulazione con mia moglie Dida. Com'erano a posto, sicuri, seduti tutti e due nel salottino, chiaro in penombra, l'uno grasso e nero, affondato nel divano verde, l'altra, esile e bianca, nella sua veste tutta falbalà, in punta e di tre quarti sulla poltrona accanto, con una freccia di sole sulla nuca. Parlavano certo di me, perché, come mi videro entrare, esclamarono a un tempo: «Oh, eccolo qua!» E poiché erano due a vedermi entrare, mi venne la tentazione di voltarmi a cercare l'altro che entrava con me, pur sapendo bene che il caro Vitangelo del mio paterno Quant'Orso non solo era anch'esso in me come il Gengè di mia moglie Dida, ma che io tutto quanto per Quant'Orso altri non ero che il suo caro Vitangelo, proprio come per Dida altri che il suo Gengè. Due dunque, non agli occhi loro, ma soltanto per me che mi sapevo per quei due uno e uno, il che per me non faceva un più, ma un meno, in quanto voleva dire che ai loro occhi, io come io, non ero nessuno. Ai loro occhi soltanto, anche per me, anche per la solitudine del mio spirito che, in quel momento, fuori d'ogni consistenza apparente, concepiva l'orrore di vedere il proprio corpo per sé, come quello di nessuno nella diversa incoercibile realtà che intanto gli davano quei due. Mia moglie, nel vedermi voltare, domandò: «Chi cerchi?» Mi affrettai a risponderle sorridendo: «Ah, nessuno, cara, nessuno. Eccoci qua». Non compresero naturalmente che cosa intendessi dire con quel «nessuno» cercato accanto a me, e credettero che con quell'eccoci mi riferissi anche a loro due, sicurissimi che lì dentro quel salotto fossimo ora in tre e non in nove, o piuttosto in otto, visto che io, per me stesso, ormai non contavo più. Voglio dire, uno, Dida com'era per sé; due, Dida com'era per me; tre, Dida com'era per Quant'Orso; 4. Quant'Orso com'era per sé; 5. Quant'Orso com'era per Dida; 6. Quant'Orso com'era per me; 7. Il caro Gengè di Dida; 8. Il caro Vitangelo di Quant'Orso. S'apparecchiava in quel salotto, fra quegli otto che si credevano tre, una bella conversazione. 7. Ma io intanto dicevo tra me: «Oh, Dio mio, e non sentiranno ora venir meno a un tratto la loro bella sicurezza vedendosi guardati da questi miei occhi che non sanno quello che vedono? Fermarsi per un poco a guardare uno che stia facendo anche la cosa più ovvia e consueta della vita, guardarlo in modo da fargli sorgere il dubbio che a noi non sia chiaro ciò che egli stia facendo e che possa anche non essere chiaro a lui stesso. Basta questo perché quella sicurezza s'adombri e vacilli. Nulla turba e sconcerta di più di due occhi vani che dimostrino di non vederci o di non vedere ciò che noi vediamo. Perché guardi così? E nessuno pensa che tutti dovremmo guardare sempre così, ciascuno con gli occhi pieni dell'orrore della propria solitudine senza scampo. 8. Il punto vivo. Quant'orso, difatti, cominciò presto a turbarsi, non appena i suoi occhi si infrontarono con i miei, a smarrirsi parlando, tanto che, senza volerlo, accennava di tratto in tratto di levare una mano come per dire «No, aspetta!». Ma non tardai a scoprire l'inganno. Si smarriva così non già perché il mio sguardo gli facesse vacillare la sicurezza di sé, ma perché gli era parso di leggermi negli occhi che io avessi già compreso la ragione riposta per cui era venuto a farmi quella visita, che era di legarmi mani e piedi, d'intesa con Firbo, protestando che non avrebbe potuto più fare il direttore della banca se io intendevo d'arrogarmi il diritto di compiere altri atti improvvisi e arbitrari di cui né lui né Firbo avrebbero potuto assumersi la responsabilità. Allora, certo di questo, mi proposi di sconcertarlo, non però subitaneamente, come avevo fatto l'altra volta parlando e gestendo come un pazzo davanti a lui a Firbo, ma al contrario, per il gusto di vedere come se ne sarebbe andato via dopo essere venuto così fermo in quel proposito. Il gusto, dico, che poteva darmi quella sua guerriera fermezza di dimostrarmi ancora una volta, senza che ne avessi più bisogno, come un non nulla sarebbe bastato a fargliela crollare. Una parola che avrei detta, il tono con cui l'avrei detta, tale da frastornarlo e da fargli cangiar l'animo, e con l'animo, per forza, tutta quella sua solidissima realtà, come ora dentro di sé se la sentiva e fuori se la vedeva e se la toccava. Appena mi disse che Firbo specialmente non si poteva dar pace di quanto avevo fatto, gli domandai con un sorriso fatuo per farlo stizzire. «Ancora?» Difatti si stizzì. «Ancora? Caro mio, ci hai fatto trovare tutti gli incartamenti dello scaffale in tale scompiglio che ci vorranno a dir poco 2 mesi per rimetterli in ordine». Mi feci allora molto serio e rivolto a Dida. «Vedi, cara, tu che credevi una burla?» Dida mi guardò subito incerta, poi guardò Quant'Orso, poi di nuovo me, e infine domandò con apprensione: «Ma insomma, che hai fatto?» Con la mano le feci segno d'aspettare. Ancora più serio mi rivolsi a Quant'Orso e gli dissi: «Ha trovato lo scampiglio nello scaffale il signor Firbo? E perché non ti provi ora a domandare tu a me che cosa ci ho trovato io?» Ed ecco che Quant'Orso s'agitò sul divano e una ventina di volte batté le palpebre, come per richiamarsi istintivamente all'attenzione dallo sbalordimento in cui cadeva, più che per la domanda, per il tono di sfida con cui l'avevo proferita. «Che? Che ci hai trovato?» balbettò. Risposi subito, accompagnando le parole col gesto: «Un palmo di polvere così!» Si guardarono negli occhi storditi. Perché quel tono escludeva che per sciocchezza avessi detto quella cosa in sé sciocca? E nello stordimento Quant'Orso ripeté: «Un palmo di polvere? Che significa?» «Significa, oh bella, che dormivano tutti quegli incartamenti, da anni. Un palmo, dico, un palmo di polvere, e difatti una casa sfitta, e di quell'altra là chissà da quanto tempo non si riscoteva più la pigione». Quant'Orso, non me l'aspettavo, finse lui questa volta di trasecolare più che mai. «Ah!» fece. «E tu allora le svegli così le case, regalandole?» «No, caro mio!» gli gridai subito riscaldandomi, un po' sì ad arte, ma anche sul serio un po'. «No, caro mio! Per dimostrarvi che vi ingannate di molto, ma di molto sul conto mio, tu, Firbo, tutti quanti siete!» «Parlo, parlo, dico sciocchezze, faccio lo svagato, ma non è vero, sai, perché osservo tutto io, invece, osservo tutto!» Quant'Orso, questa volta sì, come mi aspettavo, tentò di reagire ed esclamò: «Ma che osservi? Ma fai il piacere, la polvere dello scaffale osservi! E le mie mani?» mi venne ad aggiungere subito, non so perché, presentandole, con un tal tono di voce che destò all'improvviso in me stesso un brivido, rivedendomi col pensiero in quello stanzino dello scaffale nell'atto di sollevar le mani per rubare a me stesso l'incartamento, dopo aver immaginato là dentro quelle di mio padre, bianche, grasse, piene di anelli e coi peli rossi sul dorso delle dita. «Vengo alla banca!» seguitai stanco tutt'a un tratto e nauseato tra il crescente sbalordimento dell'una e dell'altro. «Vengo alla banca solo quando mi chiamate a firmare, ma state attenti che non ho neanche bisogno di venirci io alla banca per sapere tutto ciò che vi si fa». Guardai di traverso Quantorso, mi parve pallidissimo. «Ma oh, badiamo, dico sempre quello mio, perché forse il Quantorso di Dida no, che seppure anche a Dida sarà parso che il suo impallidisse, avrà forse creduto per isdegno e non per paura, come io del mio avrei potuto giurare». Ad ogni modo, le mani se le portò subito al petto per davvero e gli occhi, tanto d'occhi, sgranò nel domandarmi: «Che ci tieni dunque, le spie? Ah, dunque, tu diffidi di noi?» «Non diffido, non diffido, e non tengo spie», ma affrettai a rassicurarlo. «Osservo, fuori, gli effetti delle vostre operazioni, e mi basta. Rispondi a me, tu e Firbo, è vero? Seguite nel trattare gli affari le norme di mio padre?» «Punto per punto. Non ne dubito, ma siete riparati voi, dico per la vostra parte, dall'ufficio che tenete, l'uno di direttore, l'altro di consulente legale. Mio padre, per disgrazia, non c'è più. Vorrei sapere chi risponde degli atti della banca davanti al paese». «Come chi risponde?» fece Quantorso. «Ma noi, noi. E appunto perché ne rispondiamo noi, vorremmo essere sicuri che tu non abbia ancora a immischiartene, intervenendo con certi atti. Senti, dico in consulti, per non dire altro». Negai prima col dito, poi dissi placido: «Non è vero, voi no, se seguite punto per punto le norme di mio padre. Davanti a me, tutt'al più, potreste risponderne voi, se non le seguiste, e io me ne domandassi conto e ragione. Ora dico davanti al paese, chi ne risponde, ne rispondo io che firmo i vostri atti, io, io. E mi devo veder questa, che voi la firma sì, la volete sotto tutti gli atti che fate voi, e mi negate poi la vostra per quell'uno che faccio io». Doveva essersi impaurito ben bene, perché a questo punto gli vidi dare tre allegri balzi sul divano esclamando: «Oh bella, oh bella, oh bella, ma perché noi, i nostri, sono quelli normali della banca, mentre il tuo, scusa, me lo fai dire tu, è stato proprio da pazzo, pazzo!» Scattai in piedi, gli appuntai l'indice d'una mano contro il petto come un'arma. «E tu mi credi pazzo?» «Ma no», fece smorendo subito sotto la minaccia di quel dito. «No, gli gridai tenendolo fermo con gli occhi. «Resta intanto assodato questo tra noi. Bada!» Quantorso allora, rimasto come a mezz'aria, vagellò. Non già perché gli nascesse lì per lì di nuovo il dubbio che io potessi anche essere pazzo per davvero, no. Ma perché, non comprendendo la ragione per cui mi premeva ad assodare che egli non m'aveva per tale, nell'incertezza, temendo un'insidia da parte mia, quasi quasi si pentiva ad aver detto di no così in prima e tentò di disdirsi con un mezzo sorriso. «No, aspetta, ma devi convenire...» «Che bella cosa! Ah, che bella cosa!» Ora Dida, seguitando a guardare accigliata un po' me e un po' Quantorso, dava a vedere chiaramente che non sapeva più che pensare, così di lui come di me. Quel mio scatto, quella mia domanda a bruciapelo, che per lei, si intende, erano stati uno scatto e una domanda del suo Gengè, e del tutto incomprensibili come di lui, se non a patto che Quantorso lì presente e il signor Firbo avessero commesso qualche mancanza così enorme da renderlo ora, Dio mio, proprio irriconoscibile il suo Gengè, di fronte al momentaneo smarrimento di Quantorso. Quello scatto, dico, e quella domanda avevano avuto l'effetto di farla dubitare più che mai della posata assennatezza di quel suo rispettabile Quantorso. E così palesemente esprimeva con gli occhi questo dubbio che Quantorso, appena pensò di rivolgersi anche a lei in quel tentativo di disdirsi col suo mezzo sorriso, più che mai si smarrì, avvertendo subito che gli mancava accanto una certezza di consenso su cui finora aveva creduto di potersi fidare. Scoppiai a ridere, ma né l'uno né l'altra ne indovinarono la ragione. Fui tentato di gridargliela in faccia, scrollandoli: «Ma vedete, vedete, e come potete essere allora così sicuri se da un minuto all'altro una minima impressione basta a farvi dubitare di voi stessi e degli altri?» «Lascia andare», troncai con un atto di sdegno, per significargli che la stima che poteva essersi fatta di me, della mia sanità mentale, non aveva più, almeno per il momento, alcuna importanza. «Rispondi a me. Ho visto alla banca bilance e bilancini. Vi servono per pesare i pegni, è vero? Ma tu dimmi un po', tu, sulla tua coscienza, li hai mai pesati tu, col peso che possono avere per gli altri, codesti che chiami gli atti normali della banca? A questa domanda Quant'Orso si guardò di nuovo attorno, quasi che da altri, oltre che da me, si sentisse ancora, proditoriamente, tirare fuori di strada. Come sulla mia coscienza? Credi che non c'entri? Ribattei subito. Lo so. E forse credi che non c'entri neppure la mia? Perché ve l'ho lasciata per tanti anni alla banca? Con tutto l'altro patrimonio ad amministrare secondo le norme di mio padre? Ma la banca, si provò a obiettare Quant'Orso, scattai di nuovo. La banca, non sai vedere altro che la banca tu, ma tocca a me poi fuori a sentirmi dare dell'usuraio. A questa uscita inattesa, Quant'Orso balzò in piedi a sua volta, come se avessi detto la più fiera delle bestemmie o la più madornale delle bestialità, e fingendo di scapparsene, «Uddio benedetto!» esclamò con le braccia levate, e di nuovo, «Uddio benedetto!» ritornando indietro con la testa tra le mani e guardando mia moglie come per dirle, «Ma sente che bambinate!» E io che supponevo che avesse da dirmi una cosa seria. M'afferrò per le braccia, forse per scuotermi dallo sbalordimento che a mia volta mi aveva cagionato istintivamente quella sua mimica furiosa, e mi gridò: «Ma ti dai sul serio pensiero di questo? È via! E per prendersi la rivincita m'additò in prova a mia moglie, che rideva, si buttava via dalle risa, certo per quello che avevo detto, ma forse anche per l'effetto di quelle mie parole su Quant'Orso, nonché per lo sbalordimento che ne era seguito in me e che senza dubbio ridestava in lei finalmente la più lampante immagine della nota e cara sciocchezza del suo Gengè. Ebbene, da quella risata mi sentii ferire all'improvviso, come non mi sarei mai aspettato che potesse accadermi in quel momento, nell'animo con cui un po' m'ero messo e un po' lasciato andare a quella discussione. Ferire dentro, in un punto vivo di me, che non avrei saputo dire né che né dove fosse, tanto finora m'era apparso chiaro che io alla presenza di quei due, io come io, non ci fossi, e ci fossero invece il Gengè dell'una e il caro Vitangelo dell'altro, nei quali non potevo sentirmi vivo. Fuori d'ogni immagine in cui potessi rappresentarmi vivo a me stesso, come qualcuno anche per me, fuori d'ogni immagine di me quale mi figuravo potesse essere per gli altri, un punto vivo in me s'era sentito ferire così addentro che perdetti il lume degli occhi. «Finiscila di ridere», gridai, ma con tal voce a mia moglie che questa, guardandomi, e chissà che viso dovette vedermi, d'un tratto ammutolì, contraffacendosi tutta. «E tu stai ben attento a quello che ti dico», soggiunsi subito rivolto a Quant'Orso. «Voglio che la banca sia chiusa questa sera stessa». «Chiusa? Che dici?» «Chiusa», ribattei. «Voglio che sia chiusa. Sono il padrone, sì o no?» «No, caro, che padrone», insorse. «Non sei mica tu solo il padrone. E chi altri? Tu? Il signor Firbo? Ma tuo suocero? Ma tanti altri?» «Però la banca porta soltanto il mio nome. No, di tuo padre, che la fondò. Ebbene, voglio che sia levato. Ma che levato? Non è possibile. Oh, guarda un po', non sono padrone del mio nome? Del nome di mio padre? No, perché negli atti di costituzione della banca quel nome è il nome della banca, creatura di tuo padre, tal quale come te, e ne porta il nome con lo stessissimo tuo diritto. Ah, è così? Così. E il danaro, quello che mio padre ci mise, di suo, lo lasciò alla banca, o a me il danaro mio padre? A te, ma investito nelle operazioni della banca. E se io non voglio più, se voglio ritirarlo per investirlo altrimenti a piacer mio, non sono padrone? Ma tu così butti all'aria la banca. E che vuoi che me ne importi? Non voglio più saperne, ti dico. Ma importa agli altri, se permetti. Tu rovini gli interessi degli altri, i tuoi stessi, quelli di tua moglie, di tuo suocero. Niente affatto. Gli altri facciano quello che vogliono. Seguitino a tenerci il loro. Io ritiro il mio. Vorresti mettere dunque in liquidazione la banca? So un corno io di queste cose, so che voglio, capisci? Voglio ritirare i miei denari e basta così.